Come sappiamo, ci possiamo un po' tornare a rinnamorare anche dell'Europa. Vi lascio al professor Francesco Giavazzi.
Buongiorno, come ha detto Dario Vignardi, dopo la suggestione del trucco in macchina e del minuto magico di Laura Pasini, parlare di macroeconomia è come scalare lo Stelvio. Vedremo di fare del meglio. C'è un messaggio che vorrei darvi oggi, uno solo, e mi piacerebbe che lo capiste e che lo portaste da questa prima relazione, e cioè che il dibattito che oggi prende l'Europa, anche l'Italia, e cioè il dibattito fra austerità e crescita, bisogna guardare i conti pubblici, bisogna guardare al debito, al deficit, fare delle cose che colpiscono la crescita però risolvono i conti pubblici, o viceversa, bisogna pensare alla crescita lasciando da parte il debito. Secondo me è un falso problema, perché se uno disaggrega, ha una visione, come direbbe il Presidente, più granulare, capisce che austerità e crescita non sono incompatibili, che c'è un modo per correggere gli squilibri delle finanze pubbliche in Europa e al tempo stesso per crescere. E credo che se vi convinco di questa cosa è un messaggio non secondario che portate con voi. Per fare questo, come spesso accade, bisogna partire guardando un po' indietro, e partirò da due esperienze della storia recente, una che riguarda l'Italia e una che riguarda un paese oggi per noi centrale come la Germania. L'Italia è nel mezzo di un processo di correzione dei conti pubblici, della finanza pubblica. Non è la prima volta che lo facciamo. Quello che stiamo facendo adesso, con gli ultimi mesi del governo precedente e i primi 8 mesi di questo, è più o meno quello che è accaduto esattamente dieci anni fa, fra il 91-92 e l'ingresso nell'euro nel 98, cioè il tipo di intervento di politica economica, la composizione e l'intensità è identica adesso a quella che fu allora. L'avanzo dei conti pubblici, quindi il deficit se volete, è stato migliorato al netto degli interessi di circa 6 punti del PIL, quindi una correzione molto intensa negli anni 90 per entrare nell'euro. Allora la composizione fra maggiori tasse e minori spese era 70% di maggiori tasse e 30% di minori spese. Quale fu il risultato? Il risultato fu che nel 93, che probabilmente è l'anno peggiore per i consumi italiani prima del dopoguerra, prima di questa crisi, i consumi delle famiglie caddero del 3%. I consumi, come voi sapete bene, sono una variabile molto stabile. Una caduta del 3% in un anno è una situazione che si verifica molto raramente. Se poi guardiamo dopo il 93, fra gli anni fra il 94 e il 99, quando entriamo nell'euro, e guardiamo non tanto ai consumi delle famiglie in Italia, ma la cosa rilevante, cioè al differenziale fra come andavano i consumi delle famiglie in Italia e nel resto dell'Europa, vediamo che la differenza è zero, cioè crescevano in Italia tanto quanto nel resto dell'Europa, però perché in Italia in quegli anni noi abbiamo svalutato circa del 50%, quindi la svalutazione ha aiutato molto la crescita dell'economia. Poi entriamo nell'euro, negli 8 anni successivi i consumi crescono mezzo punto meno che nel resto dell'Europa. Voi direte mezzo punto percentuale non conta nulla, sì, ma però se la crescita in Europa è 1, mezzo punto percentuale è il 50% in meno. Quindi il risultato di quell'aggiustamento degli anni 90 fu un'immediata caduta dei consumi e poi una stagnazione dei consumi per un lungo periodo successivo. Cos'è accaduto quest'anno? Se guardiamo al programma fiscale del governo Monti, che continua quello del governo precedente, l'aggiustamento dei conti è più o meno dello stesso ordine di grandezza, anziché 6 e 5,6, quindi sostanzialmente lo stesso. Un pochino più spostato sulle entrate, cioè su maggiori tasse anziché su spese. La composizione questa volta è 80% tasse, 20% minori spese. Con la differenza però che questo è più condensato, questo aggiustamento di quasi 6 punti che negli anni 90 era avvenuto in 7-8 anni, questa volta avviene nell'arco di 2-3 anni, quindi è molto più concentrato. L'effetto sull'economia non sorprendentemente è simile a quello che accade allora, cioè una forte caduta della crescita quest'anno. Il Fondo Monetario Internazionale, che è un osservatore quasi imparziale, dice che il PIL quest'anno farà meno 2. Secondo me è un osservatore quasi imparziale, cioè credo che purtroppo la realtà sarà più vicina a meno 3 che a meno 2, e quel meno 3 chiaramente sarà amplificato nell'andamento dei consumi, che faranno molto peggio di meno 3. Ma non è sorprendente, se avessimo guardato quello che è accaduto negli anni 90 era facile fare questa previsione. E la domanda è come se ne esce, cioè c'è qualcosa che si può fare per il 2012? Non si può fare niente, ma perché dall'anno prossimo questa caduta forte del reddito e dei consumi venga invertita? Secondo pezzettino di storia, ho detto l'Italia e la Germania, perché la Germania ha molte lezioni, ma secondo me ha una lezione interessante alla fine degli anni 90, che ha a vedere proprio con l'andamento dei consumi in Germania, in quel caso come effetto dell'incertezza. Che cosa accade nel 97-98 in Germania? Accade che il cancelliere Kohl approva negli ultimi mesi del suo governo una riforma pensionistica molto dura, spiegando ai suoi concittadini che così non si può andare avanti, che se non l'avessero fatta nessuno più avrebbe ricevuto una pensione degna di quel nome. Su questo perde le elezioni, come forse era prevedibile. Viene eletto Schröder, e la prima cosa che Schröder fa il pomeriggio stesso in cui viene eletto è di cancellare la riforma pensionistica di Kohl e dire non c'è bisogno di fare niente. Questo è interessante perché prima il Presidente diceva che i consumatori, i cittadini in genere, sono molto più astuti di quanto si pensi. I cittadini tedeschi hanno immediatamente capito che questa questione era una cosa sostenibile. Gli era stato spiegato fino al giorno prima che bisognava fare una forte correzione fiscale delle pensioni. Arriva uno che dice non ce n'è bisogno, vado avanti come prima. I cittadini si spaventano. E come rispondono? Rispondono con un salto molto significativo nel risparmio, che vuol dire minori consumi. Il tasso di risparmio, che in Germania allora era un po' sotto il 10%, salta nel giro di poco tempo al 16%, c'è cioè un fortissimo aumento del risparmio delle famiglie e parallelamente una forte caduta dei consumi. Il motivo della caduta dei consumi è diverso da quello che dei motivi che fanno cadere i consumi oggi in Italia, però l'effetto è simile ed è interessante andare a vedere come la Germania ha risposto in quell'occasione a questa forte caduta dei consumi, che è l'inizio di quella che fu la relativamente lunga di alcuni anni recessione tedesca fra la fine degli anni 90, e perché adesso si pensa che la Germania cresce ed è paese che più cresce in Europa, ma non bisogna dimenticarsi che 10 anni fa la Germania era uno dei paesi che cresceva meno in Europa. Come risponde la Germania? Risponde in due modi. Risponde guardando ai mercati, cioè al mercato del lavoro in particolare, e alla spesa pubblica. Sul mercato del lavoro vengono, durante il cancellierato di Schröder, vengono approvate le riforme Hartz, che prende il nome dalla persona che presiedeva la commissione che ha proposto queste riforme, che hanno un effetto straordinario, perché hanno un effetto sul costo del lavoro, sia aumentando la produttività che limitando la crescita dei salari. Il risultato è che negli 8 anni successivi il costo del lavoro in Germania scende di 1,2% all'anno, a fronte di praticamente zero in Italia e in Francia, quindi la competitività tedesca rispetto agli altri paesi aumenta di 1% all'anno, anno dopo anno. Quindi questa è stata la prima risposta. La seconda risposta invece ha a che fare con la spesa pubblica. La Germania prima di Schröder spende poco meno della metà del PIL, cioè la spesa pubblica è poco meno della metà del PIL, il 49,3, scende di 6 punti tra il 96 e il 2007 e poi più o meno sta intorno a 43-44%, cioè una fortissima riduzione della spesa pubblica. Vi ho messo sotto per ricordarci i livelli che sono molto più elevati. Quindi due risposte, una risposta di azione sul mercato del lavoro, sulle liberalizzazioni, e una risposta sul livello della spesa pubblica. Questo sono i motivi per cui la Germania oggi è il paese che va meglio di tutti gli altri in Europa. Ha avuto una crisi simile a quella che abbiamo noi oggi, sebbene per motivi diversi, ha risposto con queste due leve di politica economica, hanno funzionato, il paese ha ricominciato a crescere. La cosa interessante e difficile è che poi Schröder ha perso le elezioni, cioè Schröder che ha fatto queste cose che sono il motivo per cui oggi l'economia tedesca ha così successo, poi perde le elezioni, perché queste non sono cose che almeno immediatamente siano popolari. Però se uno pensa all'Italia, il vantaggio di un governo che non deve farsi rieleggere è che non ha nemmeno la preoccupazione che aveva Schröder quando ha fatto queste cose. Austerità e crescita. Questi sono due grafici, spero non siano complicati, ma se c'è una cosa che vorrei che portaste via da questa mattina sono questi due grafici. Mi spiego con calma cosa fanno. Questi due grafici sono un riassunto di quello che è successo in tanti paesi, 17 paesi che sono tutti paesi avanzati, che cosa è successo in questi paesi quando i governi hanno fatto degli aggiustamenti dei conti pubblici, quindi hanno ridotto il deficit, che cosa è successo, e sull'asse verticale avete la crescita del PIL, ma se avessi messo i consumi sarebbe stata un po' la stessa cosa. Questi sono molti paesi, sono un quarto di secolo, quindi dall'inizio degli anni 80 ad oggi, quindi un campione, come dicono gli economisti, abbastanza rappresentativo. Questi esempi di aggiustamento dei conti pubblici sono stati divisi in due gruppi. Ce ne sono che sono fatti a sinistra, prevalentemente aumentando le tasse. Dico prevalentemente perché nessun aggiustamento è puro, è fatto solo con la spesa, solo con le tasse, hanno tutta una componente di entrambi, ma quello di sinistra è fatto prevalentemente, diciamo dal 50% in su, attraverso aumenti di imposte. Quelli di destra sono fatti prevalentemente attraverso riduzioni di spese. Che cosa succede all'economia? Beh, nell'anno quello che avete lungo l'asse orizzontale sono gli anni, quindi zero è l'anno in cui il governo vara il suo piano di austerità fiscale, uno è l'anno dopo, due, eccetera. Che cosa succede? Che inizialmente l'effetto è recessivo, sia se voi aggiustate i conti pubblici tagliando le spese, sia se lo fate aumentando le tasse. Quindi quello che ciascuno di noi ha imparato nel primo corso di macroeconomia non deve buttare via il libro, no? Quel libro lì ancora qualcosa di vero lo dice. Anche se c'è una differenza, se guardate, forse non si vede bene i numeri, ma l'effetto recessivo è più contenuto nel caso di correzione dei conti pubblici attuati tagliando le spese che non nel caso di quelli attuati aumentando le tasse. Qui l'esercizio è fatto normalizzando la correzione dei conti, cioè la correzione dei conti è 1% del PIL, quindi si riduce il deficit di 1% del PIL o con le tasse, o prevalentemente con le tasse, o prevalentemente con le spese. Se lo fate prevalentemente con le tasse, il PIL va giù quasi 1-1, cioè riducete il deficit di 1%, il PIL va giù dell'1%, se invece lo fate tagliando le spese, quello che il libro chiama il moltiplicatore è 0,2, cioè riducete le spese di 1%, il PIL va giù ma solo di un quinto, di 0,2. Ma questo è l'impatto iniziale, è la cosa ovvia perché vi consente di non buttare via il libro, ma meno interessante. La cosa interessante è cosa succede dopo. E cosa succede dopo è evidente dal grafico, che nell'anno 1, cioè l'anno successivo all'aggiustamento fiscale, c'è ancora un effetto recessivo, ancora più forte nel caso di aggiustamenti fatti aumentando le tasse rispetto agli aggiustamenti fatti tagliando le spese. Ma poi i due gruppi di episodi cominciano a divergere. L'aggiustamento fatto aumentando le tasse continua a far scendere il reddito e alla fine, dopo 3 anni, il moltiplicatore è -2, vuol dire che avete aumentato le tasse di 1% del PIL e il PIL è sceso di 2%, quindi l'effetto è di 2 volte. Mentre invece, un po' sorprendentemente, l'effetto di una correzione fiscale attuata tagliando le spese, dopo 3 anni comincia a essere positiva, cioè voi avete tagliato le spese e il PIL, anziché scendere, comincia a salire, e dopo 3 anni l'effetto è positivo. Per chi di voi si ricorda quel corso noioso e difficile che si chiamava statistica, le due linee tratteggiate intorno danno l'intervallo di confidenza, vedete che l'intervallo di confidenza esclude lo zero, cioè significa che l'effetto positivo sulla crescita dell'aggiustamento attuato tagliando le spese è statisticamente significativo. Perché questa cosa apparentemente magica, tagliate le spese e l'economia va su? Il canale probabilmente è l'aspettativa di quello che accadrà all'economia. Se un paese taglia le spese, le imprese, i consumatori si rendono conto che prima o poi le tasse potranno scendere, perché le tasse stanno lì per pagare le spese, e se anticipi che le tasse saranno più basse, le tue prospettive sul futuro migliorano, il tuo reddito, Franco Modigliani direbbe il tuo reddito vitale aumenta, e quindi cominci a spendere, cominci a investire. Quindi il canale è un canale che funziona in parte attraverso le aspettative, in parte forse funziona anche attraverso i mercati finanziari, che preferiscono aggiustamenti del tipo di destra che di quello del tipo di sinistra. Può essere che le banche centrali stesse siano più disposte ad aiutare un'economia in cui vedono si riduce la spesa. Insomma, il risultato è il grafico, il risultato è abbastanza interessante. Questo è il punto centrale dell'Italia oggi. Noi abbiamo fatto, come negli anni 90, un aggiustamento come quelli di sinistra e stiamo scendendo lungo questo sentiero. L'abbiamo fatto, ripeto, negli anni 90 e da lì i consumi non si sono più molto ripresi. E abbiamo visto invece un esempio di un paese come la Germania che ha cercato di farlo in modo diverso e in cui l'economia si è ripresa. C'è un corollario a questo grafico e immagino che vi sarà venuto in mente subito. Il corollario è questo. Questi due aggiustamenti sono fatti, uno alzando le spese, alzando le tasse, l'altro riducendo le spese. Provate a metterli insieme, cioè provate a chiedervi: ma cosa succede se un paese taglia le spese, cioè fa quello che c'è a destra, e usa quello che incassa per ridurre le tasse? Beh, l'effetto è abbastanza facile da capire. Il taglio di spese ha l'effetto che c'è a destra. La riduzione delle tasse ha l'effetto che voi vedete a sinistra se invertite il grafico, no? Cioè il grafico cambia segno. Quindi un taglio di spese usato per ridurre la pressione fiscale evita questo effetto temporaneo recessivo che comunque un taglio di spese ha. Perché? Perché il taglio delle tasse inverte il grafico di sinistra e fa aumentare immediatamente i consumi e gli investimenti e quindi il reddito. È tutto qua, cioè quello che noi dobbiamo fare è interrompere un sentiero di aggiustamento che è quello del grafico di sinistra, cambiare marcia e usare un sentiero di aggiustamento che guarda al grafico di destra e usa i risparmi che si ottengono per invertire il grafico di sinistra. Questo secondo me è l'unico modo per far uscire questo paese dal guaio in cui si è cacciato. Ho detto prima che il Fondo Monetario prevede quest'anno -2 per il PIL, il Fondo non fa previsioni così attente per i consumi, c'è solo che i consumi faranno peggio del PIL. Io penso che il PIL farà -3 e che i consumi faranno peggio di meno. Quest'anno purtroppo non c'è niente da fare, però bisogna guardare all'anno prossimo, agli anni che vengono, e l'unico modo per evitare appunto di scendere lungo il sentiero di sinistra e mettere insieme queste due cose. Vi faccio un esempio. un corollario di quello che ho detto prima. Quello che ho detto, per questi grafici che ho fatto vedere prima funzionano per la media di questi 17 paesi. Se qualcuno ha pazienza e vuole, gli posso far vedere dopo le analoghe cose fatte solo per l'Italia, che sono, diciamo, statisticamente un po' meno robuste, perché in Italia ci sono stati meno episodi di aggiustamento, ma il segno è sostanzialmente lo stesso. Allora vi faccio applichiamo questo esercizietto da macroeconomia primo anno a scuola. Proviamo a chiederci che cosa facciamo se prendiamo un pezzettino della spesa pubblica. Il Presidente prima diceva si fanno tante spese, tanti contributi a imprese che non servono a nulla. I contributi alle imprese sono circa 30-35 miliardi all'anno, cioè questi sono denari che lo Stato trasferisce a imprese di vario tipo. Molti di questi sono difficilmente tagliabili, perché molti vanno per esempio alle ferrovie dello Stato, e che è un servizio pubblico che uno vuole evidentemente continuare ad offrire anche a prezzi ragionevoli, e il prezzo non è solo sul treno veloce Milano-Roma, dove non a caso la concorrenza si forma, ma il problema di portare il treno da Belluno a Calalzo, dove invece dove il biglietto costa 2,5 euro, però portare il treno a Calalzo per chi abita da quelle parti è utile, così in tanti altri posti. Quindi lasciamo perdere le ferrovie, lasciamo perdere tante cose che hanno a che fare con servizi pubblici che lo Stato deve erogare. Comunque rimangono circa 10 miliardi, sono lo 0,7% del PIL, quindi un numero non trascurabile, che lo Stato trasferisce ad imprese, sulle quali, a mio parere mio, ma insomma di tanti economisti della Banca d'Italia, c'è pochissima evidenza che servono a qualcosa. L'unico pezzettino che serve sono le detrazioni fiscali per le spese in ricerca e sviluppo date alle piccole e medie imprese. Se voi date una detrazione fiscale per spese in ricerca e sviluppo a Finmeccanica, questa ci paga i suoi ingegneri e non fa niente di diverso. Se lo date a una piccola media impresa, magari questa assume un ragazzo e gli fa fare qualcosa su internet, gli fa fare delle cose che prima non faceva. Quindi quelle cose lì servono, ma sono un pezzettino trascurabile di questi 10 miliardi. Gli altri si possono tranquillamente cancellare. E allora possiamo fare l'esercizio, possiamo chiederci, supponiamo di prendere quei 10 miliardi, applicare il grafico di prima e darli indietro alle imprese, a tutte le imprese, non solo a quelle a cui lo togli, come riduzione di pressione fiscale, ad esempio riducendo il cuneo fiscale sul lavoro. I numeri di prima vanno presi con le pinze, ma se voi riducete la spesa di 0,7, fate l'esercizio con i numeri di prima, l'effetto sul livello del PIL dopo qualche anno è 1,5, cioè non è una cosa trascurabile. No? Abbiamo preso un pezzettino molto piccolo della spesa pubblica. Ecco, questo, se si vuole invertire, se non si vuole andare giù lungo il sentiero di sinistra, questo è quello che fare, e non è molto complicato. Tra l'altro questa cosa anche politicamente è facile da fare, perché voi togliete i sussidi a un numero relativamente piccolo di imprese, sono quelle che sono bravi a girare per i corridoi dei ministeri e farsi amico il dirigente a ottenere il sussidio, e lo date indietro invece a tutte le imprese, quindi create un supporto molto ampio a questa cosa, no? Perché le togliete a pochi e le date, sebbene spalmate, a tanti. Quanto si può fare? Questa è la spesa pubblica, togliamo gli interessi sul debito, l'Italia ha questo problema di avere tanto debito e tanti interessi, ma togliete gli interessi sul debito. Questa è la spesa pubblica in percentuale di quello che l'economia produce in vari paesi. Quando uno fa vedere questo grafico, la risposta è: ma vedi, tu vuoi tagliare la spesa pubblica, guardi i danesi, spendono 5 punti più, anzi 10 punti più dell'Italia, 5 più. Sì, allora però il problema secondo me è di efficienza, di cultura, forse quello che fa la Danimarca con quel 55% del PIL che usa per spesa pubblica è diverso da quello che facciamo. Forse è una cosa che più ha a vedere con la cultura, cose che abbiamo, che è difficile cambiare. Ma guardiamo giù in basso lungo questo grafico. La Germania oggi è al 43%, quindi è 2 punti sotto l'Italia, 2 punti di spesa se usati nel modo dell'esercizietto di prima vuol dire un livello del PIL che sale di 4 punti e mezzo, quindi sono numeri relativamente grandi. Quindi c'è, C'è molto che si può fare, non solo su questo esempietto che vi ho fatto dei trasferimenti alle imprese, ma su tante altre cose. Questo è il punto cruciale, cioè secondo me il futuro di questo governo si gioca questa settimana e la prossima, cioè se riesce ad attuare questa cosa, cioè a ridurre la spesa e ad usare la riduzione della spesa, magari non immediatamente ma dal prossimo anno, per ridurre le imposte, si sposta a destra e c'è una prospettiva. Se non riesce a farlo o non usa la spesa per ridurre le imposte, il rischio è alto. Qui c'è un problema serio. Quando si riduce la spesa c'è sempre la tentazione di dire: certo, la tagliamo qui perché lì è inefficiente, ma io ho un'idea bellissima su come spendere. No, questa non è la risposta. Bisogna ridurre la spesa e ridurre la pressione fiscale e lasciare poi che l'economia faccia quello che vuole, ma l'idea che ci sia un dittatore illuminato che dice taglio a sinistra e metto i soldi a destra perché a destra va bene, di solito non funziona. Tornando alla Germania, bisogna, qui finisco con due cose che allargano un pochino l'immagine. Ricordatevi cosa ha fatto la Germania. Ha fatto una riduzione di spesa, ma ha fatto anche una trasformazione profonda del suo mercato del lavoro, più in generale del suo modello sociale. Credo che forse perché qui c'è una barriera linguistica e noi leggiamo i giornali francesi, ma facciamo fatica a leggere i giornali tedeschi, non ci siamo accorti di quanto cambiamento è avvenuto nel modello sociale tedesco in questi 10 anni. Quindi dietro il fatto che la Germania va bene, non è un caso, non è solo che esportano in Cina, è che è cambiato in modo abbastanza profondo il modello sociale tedesco. Una delle poche persone che l'ha capito, forse perché da qualche mese vive a Francoforte e quindi forse è più esposto a questo, è il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che in una bellissima intervista al Wall Street Journal, che forse perché parlava un giornale americano, è molto più lucida, più trasparente di tante altre cose che ha detto delle cose molto, molto evidenti sul modello sociale europeo, invitando i governi europei a ripensare se quel modello sociale che andava bene negli anni 70, negli anni 80, è ancora un modello che funzioni. Con l'osservazione che i tedeschi, il cuore dell'Europa, l'ha già in parte cambiato. La domanda a cui però io non ho risposto, credo che Dominique Moisy sia la persona migliore che potevate invitare per rispondere a questa domanda, è se oggi esiste una classe politica europea capace di fare, cioè di modificare questo modello sociale che ha funzionato bene per 30 anni, con lo stesso spirito innovativo con cui Adenauer, De Gasperi, Robert Schuman hanno creato questo modello negli anni 50. Io penso che la risposta sia più promettente di quanto uno pensi, perché la Germania lo ha fatto e credo che una cosa che mi fa molta rabbia nel dibattito, soprattutto italiano, perché se uno guarda in giro per l'Europa, anche in Francia non ha questo, c'è stato in questo mese passato una demonizzazione della cancelliera tedesca, di Angela Merkel, non cercando di capire, primo, che il sentimento comprensibilmente un po' di fastidio della Germania verso quello che accade in Europa, perché la Germania queste cose le ha fatte, cioè non è che è ricca, è nata ricca e adesso dice voi siete poveri, datevi da fare. La Germania era un paese che, come abbiamo visto, fra il 98, 2002 e 2003 non cresceva, aveva il tasso di disoccupazione più alto d'Europa, ha fatto alcune cose e invece ha ricominciato, quindi le cose le ha fatte. Adesso giustamente si chiede perché quello che abbiamo fatto con sacrifici noi 10 anni fa non lo fate. E anche se guardate se rileggete un po' attentamente quello che è accaduto settimana scorsa al vertice di Bruxelles, è stato presentato in modo diverso dai diversi partecipanti, ma secondo me la cosa importante che è accaduta al vertice di Bruxelles è che si è capito che la Germania non ha nessuna intenzione di far fallire l'unione monetaria, come dice qualcuno, di uscire dall'euro, di far fallire l'euro. Anzi, la Germania ha un processo, ha in mente un processo che, in cui si va verso l'unione politica, però con passi concreti. Per esempio, una cosa piccola ma significativa, solo 2 settimane fa, quando si trattava di ricapitalizzare le banche spagnole, la signora Merkel aveva detto no, con i nostri soldi non si fa, si arrangiano gli spagnoli. Venerdì ha detto di sì, a condizione che si prenda tutta la vigilanza bancaria e la si trasferisca alla Banca Centrale Europea, che sarebbe una cosa rivoluzionaria, perché nemmeno la Federal Reserve americana ha un potere così forte come avrebbe la BCE in questo caso. Ed è interessante l'approccio. Facciamo un passo serio verso l'integrazione politica in realtà, e allora a queste condizioni sono disposta anche a ricapitalizzare le banche spagnole. Il prossimo passo che la signora Merkel dirà sarà: volete che io acquisti BTP che stabilizzi i cosiddetti spread, vi aiuti? Benissimo, facciamo un passo in più, e il passo in più che la Germania proporrà sarà: se un paese viola le regole, come è accaduto anche da parte della Germania 10 anni fa, non usiamo le multe che non servono a niente, sospendiamo la sovranità nazionale. La proposta tedesca è che se un paese viola le regole, spende troppo, ha un deficit troppo grande, la nuova legge finanziaria che si renderebbe necessaria non è scritta dal governo di quel paese, ma è scritta dalla Commissione di Bruxelles, non è approvata dal Parlamento di quel paese, è approvata dal Parlamento europeo. Quindi c'è un passaggio democratico, però col Parlamento europeo. Queste sono cose rivoluzionarie. Il fatto che vengo dalla Germania mi convince che la Germania ha in mente il fatto che si va verso l'unione politica, però vuole che lo si faccia non con scorciatoie come questioni solo finanziarie, ma con passi politici rilevanti. Un'ultima osservazione e qui finisco. Abbiamo parlato dei consumi in modo così congiunturale, guardando quello che ha fatto, anche se è una cosa importante. Quando si fanno queste cose, poi c'è sempre una domanda che viene, che verrà, non so, forse in questa platea, forse non verrà, ma insomma che viene quando uno racconta queste cose. Ma il capitalismo fondato sui consumi è finito, cioè bisogna pensare ad altro. Io credo che sia una domanda a cui bisogna avere il coraggio di rispondere, e bisogna rispondere con 3 pezzettini. Il primo che no, cioè non è finito questo modello se l'alternativa è il pauperismo, cioè la mancanza di crescita. Il modo in cui io rispondo di solito è che la domanda è finito il capitalismo fondato sui consumi è una domanda da ricchi. Se uno va in un paese in via di sviluppo, in un paese povero, questa domanda certo non se la pongono. E quindi bisogna stare attenti dove abita uno che si pone questa domanda, perché forse la correlazione economica più forte, più importante che ancora tiene è fra la crescita e la povertà. C'è una correlazione molto forte fra quanto un paese cresce e la quota dei cittadini di quel paese che sono sotto il livello di povertà. Meno un paese cresce, più alta è la quota di poveri in quel paese. Chi dice che bisogna smettere di crescere deve prima rispondere a questa cosa, no? Perché è un'evidenza molto forte. Però, detto questo, ci sono 2 cose da aggiungere. La prima è che se il modello di capitalismo fondato sui consumi è in realtà fondato sulla spesa pubblica, quel modello lì è finito, perché va lungo il grafico di sinistra che abbiamo detto, cioè non ce la fa a sostenere i consumi un capitalismo fondato su spesa pubblica. E poi, terza osservazione, che questi consumi devono essere sostenibili, cioè che bisogna chiedersi sono compatibili col fatto che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti un posto dove vivere, o ci mangiamo le risorse oppure no. Finisco, e qui dicevo basterebbe imparare da alcuni paesi che l'ha fatto, finisco con una cosa che riguarda oggi, anzi questa mattina, importante su quest'ultimo aspetto, molto importante. Mezz'ora fa il CERN a Ginevra, credo doveva essere 10:30, quindi credo che sia accaduto, ha annunciato che l'identificazione nell'acceleratore del CERN a Ginevra del cosiddetto bosone di Higgs, che è un pezzettino di materia nucleare che i fisici cercano da dalla fine degli anni 40, quindi è una cosa, è un salto, un quantum leap nella ricerca. C'è una cosa diversa ma collegata al bosone di Higgs e sono gli esperimenti che stanno avvenendo in alcune parti del mondo sulla fusione nucleare e che sono, per esempio, l'esperimento che sta avvenendo in California ha, secondo i fisici, ha una decina d'anni da produrre una centrale nucleare pulita, perché la fusione, a differenza della fissione, vuol dire che tu metti borio, cioè sostanzialmente spiaggia della sabbia e acqua, e tiri fuori energia e acqua da bere e nessuna scoria. L'esperimento adesso che viene fatto in California sta acceso 5 millisecondi, e voi direte irrilevanti, 5 millisecondi per un fisico è una cosa vicina, più vicina all'eternità che a zero. L'esperimento sta acceso, anzi ultimamente, nelle ultime settimane sta acceso 8 millisecondi, ha un problema del recipiente perché la fusione avviene a una temperatura altina, 17 milioni di gradi, e ovviamente non si può fare una pentola perché la pentola fonde, e viene fatta in un recipiente di plasma, che è un recipiente di atomi, e questi recipienti di, sono quelli che, cioè, se uno riesce a tenere su il recipiente di plasma, poi dentro è facile fare la fusione e la cosa è fatta. È che il plasma è un aggeggio che decade rapidamente, quindi, però in 2 anni siamo passati da 1 millisecondo a 8 millisecondi, quindi i fisici dicono la cosa è praticamente fatta. Ecco, e la cosa interessante, qui siamo al terzo giro di private equity, quindi non sono investimenti delle università o degli stati, ma ci sono investitori ragionevoli che ci mettono soldi veri. Ecco, questa è una cosa, per l'ultimo punto, cioè consumi compatibili con la crescita, che cambia il mondo, perché è una cosa che almeno inizialmente per la quota di energia che viene usato per riscaldare le città o accendere le luci delle nostre case, elimina qualunque cosa sia fonte di CO2 o di distruzione della cosa. Quindi quando si pensa a queste cose, pensiamo sempre che c'è un punto in cui c'è un salto della tecnologia. Prima abbiamo visto gli iPad che scendevano dal cielo, e qui fra un pochino vedremo questo posto. Cominceremo a studiare cos'è il plasma in cui avviene questa fusione. Grazie.